Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi, Papa Francesco, l'udienza generale, la preghiera vocale ci porta per mano a Dio. Chad, il presidente De B, morto in battaglia, il figlio alla guida del paese. Riparte il cantiere Generiamo Lavoro, percorso formativo online gratuito rivolto ai giovani, promosso da ACLI e Diocesi di Roma. Ben trovati all'ascolto da Amedeo Lomonaco. Come avete sentito nei titoli, questa mattina nella catechesi dell'udienza generale dedicata alla preghiera detta a voce, Papa Francesco ha spiegato che le parole che pronunciamo ci portano per mano verso Dio e sono le sole che indirizzano a Lui in modo certo le domande che vuole ascoltare. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
La preghiera del cuore è misteriosa e in certi momenti latita. La preghiera delle labbra, quella che si bisbiglia o che si recita in coro, è invece sempre disponibile e necessaria come lavoro manuale.
Sono le parole, chiarisce il Papa, quelle che destano anche il più assonato dei cuori e ci permettono un dialogo sincero con Dio. Certo, pregare non significa ripetere parole, ricorda, ma la preghiera vocale è la più sicura ed è sempre possibile esercitarla. I sentimenti invece, per quanto nobili, sono sempre incerti, vanno e vengono, ci abbandonano e ritornano.
Non dobbiamo disprezzare la preghiera vocale. Che cosa per i bambini e per la gente ignorante? Io sto cercando la preghiera mentale, la meditazione, il vuoto interiore perché venga Dio. Per favore, non cadere nella superbia di disprezzare la preghiera vocale, la preghiera dei semplici, quella che ci ha insegnato Gesù, Padre nostro che sei in cielo.
Opportunità, decisioni e scelte quotidiane, modi diversi di abitare la terra. Sono gli spunti del convegno dell'Istituto Universitario Salesiano di Venezia e Verona sul tema Land's End per la cura della casa comune. Prendendo le mosse dalla Laudato Si di Papa Francesco, si tiene online oggi e domani in occasione della Giornata Internazionale della Terra. Stamani l'intervento di Don Isaac Curetadam, coordinatore del settore ecologia e creato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Al microfono di Giada Aquilino, il salesiano si sofferma sul connubio tra ecologia integrale e nuovi stili di vita.
Purtroppo c'è questo rischio che riduciamo i nuovi stili di vita, a riciclare, a usare energie rinnovabili oppure piccole cose. Sono cose importanti certamente, ma Laudato Si ci invita a concepire anche lo stile di vita in quest'ottica integrale. C'è l'aspetto materiale, che rispondiamo al grido della terra, tutti questi piccoli gesti servono, ma che rispondiamo anche al grido dei poveri. E poi non dimentichiamoci l'aspetto anche spirituale, avere questo sguardo contemplativo sulla realtà, perché la terra è creazione.
Parlare di ecologia integrale alla vigilia della chiusura dell'anno Laudato Si, cosa vuol dire?
L'anno Laudato Si si conclude il 24 maggio, ma data l'urgenza di rispondere alla crisi ecologica, stiamo proponendo una piattaforma Laudato Si, un cammino di azione di 7 anni.
Andiamo negli Stati Uniti. L'ex agente di polizia Derek Chauvin è colpevole dell'omicidio di George Floyd a Minneapolis. La corte ha riconosciuto 3 capi d'accusa che potrebbero tradursi in decine di anni di carcere. Alla lettura del verdetto, grida di gioia davanti al tribunale in molte città americane. Fausta Speranza.
Oggi abbiamo compiuto un passo avanti contro il razzismo sistemico, che è una macchia per l'anima del nostro paese. Questo è il commento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in TV dopo il verdetto della corte sull'omicidio dell'afroamericano George Floyd. L'ex poliziotto è stato riconosciuto 3 volte colpevole di omicidio di secondo grado, di terzo grado e preterintenzionale. Si chiude così il processo per la morte di Floyd, ucciso durante l'arresto la sera del 25 maggio 2020, diventato il simbolo di una battaglia nazionale per i diritti civili. L'uomo era stato fermato con l'accusa di aver spacciato una banconota falsa da $20. Chauvin lo aveva tenuto steso per terra con il ginocchio premuto sul collo per più di 9 minuti. Triste dire che mentre a Minneapolis la giuria raggiungeva il verdetto di colpevolezza per Derek Chauvin, in Ohio, a Columbus, un adolescente di colore veniva colpita a morte dagli spari della polizia. Secondo gli agenti, la ragazza era armata di coltello.
Andiamo in Chad. Il presidente del paese africano, Idriss Déby, al potere da 30 anni, è morto a seguito delle ferite riportate mentre guidava l'esercito nella lotta contro ribelli nel nord del Chad. La giunta militare, guidata da uno dei suoi figli, ha preso subito il controllo dello Stato, sciogliendo governo e Parlamento, e ha poi promesso elezioni al termine di un periodo di transizione di un anno e mezzo. Marco Guerra.
L'annuncio della morte del presidente Déby è arrivato poche ore dopo che le autorità elettorali avevano dichiarato il 68enne uomo forte del Chad vincitore delle presidenziali dell'11 aprile, spianando la strada ad altri 6 anni di potere. Idriss Déby è deceduto per le gravi ferite riportate nel fine settimana mentre stava guidando l'esercito al nord della capitale Jamena contro una colonna di ribelli del FACT, partiti come di consueto da basi nel sud della Libia. E proprio il suo ampio contributo alla lotta contro i jihadisti che imperversano nel Sahel gli aveva fatto ottenere l'apprezzamento da parte delle potenze occidentali, nonostante alcune violazioni dei diritti umani. Nel paese si è subito insediato un consiglio militare di transizione guidato dal figlio 37enne di Déby. I militari hanno annunciato il coprifuoco e il blocco delle frontiere, ma assicurano la valenza degli accordi internazionali e la creazione in 18 mesi di nuove istituzioni repubblicane attraverso elezioni democratiche e trasparenti. Francia e Stati Uniti hanno espresso sostegno al programma di transizione.
Voltiamo pagina. In Italia il prossimo 26 aprile la scuola ripartirà quasi al completo. La decisione del governo ha trovato tuttavia tanti pareri contrari, soprattutto ancora molto forte la paura della diffusione del virus a scuola. Ma per il governo il rischio è ragionato e si può ripartire in presenza. Ascoltiamo al microfono di Marina Tomarro il commento di Cristina Costarelli, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma.
Noi siamo di fronte a delle norme in contrasto. Da un lato il discorso del distanziamento che deve essere assicurato ad 1 metro e anzi dal Ministero della Salute ci viene chiesto, ove possibile, di portarlo a 2. Dall'altro di far entrare in ambienti che non li contengono numeri di alunni per classe, che appunto è proprio impossibile da far entrare. Quindi in questo contrasto noi siamo convinti che la norma prevalente deve essere quella della sicurezza.
Quale sarebbe potuto essere invece una soluzione possibile per la scuola e per i ragazzi?
Il nodo importante e centrale è quello dell'edilizia e degli organici dei docenti. Andrebbero pensate le classi con un numero di alunni che non superi i 25 alle superiori, così per dare un numero, quando abbiamo classi da 29-30 in locali, in aule che ne contengono 20-22. Quindi se non si ragiona fattivamente sul discorso edilizia e locali scolastici, nessuno può fare miracoli.
La ringraziamo per tutti gli anni di eccezionale servizio che ha prestato come nostra regina e sovrana, e chiediamo le benedizioni di Dio sugli anni di regno che devono ancora venire. Così la Conferenza Episcopale Cattolica d'Inghilterra e Galles, in una nota, porge i propri auguri ad Elisabetta, che oggi compie 95 anni, espresse anche condoglianze per la scomparsa del consorte, il principe Filippo. Promuovere e rimettere al centro il lavoro dignitoso quale perno di cittadinanza e sviluppo integrale della persona e della comunità. Questo è l'obiettivo di Generiamo Lavoro, percorso formativo promosso gratuitamente online dall'Ufficio per la Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Roma e dalle ACLI di Roma. Il primo incontro è previsto lunedì 26 aprile. Lidia Borsì, presidente delle ACLI di Roma, presenta questa iniziativa.
In questo tempo difficile questo corso assume un significato ancora più pregnante, perché trovare lavoro per un giovane è un'impresa sempre più ardua. Quindi questo cantiere lo vediamo anche come un cantiere di speranza.
Un cantiere che in particolare per i giovani in questo periodo così difficile, in cui passano molte ore a casa, si può rivelare una sorta di stimolo proprio per progettare il futuro.
Questo cantiere in questo momento si dà 2 obiettivi importanti. Il primo, quello di far comprendere ai giovani il valore del lavoro dignitoso, perché i giovani sono abituati ai lavoretti, al precariato, vedono spesso il lavoro come dire un'equazione tra una prestazione e un compenso, mentre il lavoro è molto di più, e dall'altra parte forniamo a questi giovani degli strumenti concreti, è come una sorta di cassetta degli attrezzi che loro possono realizzare in un periodo così difficile, per poi utilizzare questi attrezzi nel momento opportuno per avere una marcia in più.
È tutto per ora. Da Gustavo Messina in regia e Medolo Monaco in studio, grazie per l'attenzione.